Bene, allora il titolo ha tre parole: libertà, coscienza e natura. Io di fianco ad ogni titolo, vedete, ho messo le pagine di che cos'è l'uomo, CCU, che cos'è l'uomo, a proposito di libertà, a proposito di coscienza e a proposito di natura. Quello che secondo me sono le pagine più pertinenti, perché sono tematiche così ampie che indirettamente sono presenti dalla prima all'ultima pagina, no? Soprattutto se noi intendiamo natura come creazione e Dio creatore. Se intendiamo la libertà anche come liberazione e redenzione, quindi libertà dal peccato e grazia. E se intendiamo coscienza anche come consapevolezza, presa di coscienza, no? Ecco. Ma queste parole hanno, buongiorno, hanno un significato molto più diciamo preciso nel pensiero che io vi offro, e quindi ho ristretto molto le pagine. Cominciamo dalla libertà. E per cominciare la libertà, ovviamente abbiamo pochi minuti a disposizione per ciascuna di queste questioni, ho scelto un testo che è il discorso del Presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, tenuto al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 1941. È conosciuto come il discorso delle quattro libertà. E adesso, se volete, poi ci sarà anche linkabile l'audio, ovviamente in inglese, e il video, ovviamente in inglese. Ma per non perderci troppo, volevo appunto analizzare quella parte di questo discorso, che ovviamente è molto più lungo, che si dedica alle quattro libertà. Perché? Perché queste quattro libertà e questo discorso fa da spina dorsale, da colonna vertebrale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dove c'è una equazione molto importante per capire la libertà oggi. Non solo nel cosiddetto mondo occidentale, ma oramai nell'umanità planetaria, globalizzata, di cui noi siamo una bellissima rappresentazione qui, no? L'equazione libertà uguale diritti. E allora questo è un elemento molto importante. È chiaro che la parola libertà vuol dire tante altre cose, ma nel nostro modo normale di pensare, io sono libero, quindi ho il diritto di. Se io in questo momento sono libero di parlare, ho il diritto di farlo. E anche voi, ovviamente, avete il diritto di parlare, di intervenire. Ok. Bene, analizziamo. Nei giorni futuri, dice Roosevelt, che cerchiamo di rendere sicuri, parentesi, gli Stati Uniti erano ancora neutrali, perché entrano in guerra dopo Pearl Harbor, quindi entrano in guerra alla fine del 1941, mancano ancora 12 mesi. Siamo all'inizio di gennaio, Pearl Harbor è dicembre. E allora a questo punto, anzi no, un anno e mezzo manca, perché è dicembre 42. E a questo punto cerchiamo di rendere sicuri perché ancora una potenza, una grande potenza neutrale, una neutralità un po' sbilenca perché chiaramente finanziava e sosteneva soprattutto dell'impegno della Gran Bretagna, no? Dell'impero britannico, perché allora si chiamava ancora così. Vogliamo un mondo fondato su quattro libertà umane essenziali. Quando finirà la guerra, ricostruiamo il mondo su queste quattro libertà. E noi siamo le generazioni di questo mondo ricostruito su queste quattro libertà, che sono le libertà dei vincitori, chiaramente, perché è così che va la storia, no? È così che va il mondo. La prima è la libertà di parola e di espressione ovunque nel mondo. Leggiamo tutte le quattro libertà e poi le commentiamo. La seconda è la libertà di ogni persona di adorare Dio a modo suo. a modo suo, ovunque nel mondo. La terza è la libertà dal bisogno, che tradotto in termini mondiali significa misure economiche che assicureranno ad ogni nazione una vita di pace e prospera, una vita quindi anche di benessere per i suoi abitanti ovunque nel mondo. Poi ognuno pensa al paese da cui proviene, quando sente queste cose. La quarta è la libertà dalla paura, che tradotta in termini mondiali significa una riduzione mondiale degli armamenti a un punto tale e in modo così completo che nessuna nazione sarà in grado di commettere un atto di aggressione fisica contro un vicino, ovunque nel mondo. 1941. Allora ragioniamo. Prima di tutto notiamo che ci sono due libertà di, noi potremmo tradurle in libertà per e libertà con, la libertà di parola e la libertà di culto. Quindi sono libertà positive, libertà da mettere in opera subito, senza nessuna premessa. La strada deve essere aperta, la porta spalancata. Poi ci sono due libertà da, cioè due libertà che richiedono un'attività di liberazione, di emancipazione. Bisogna buttare via pregiudizi, catene mentali, ma anche catene giuridiche, economiche, sociali, eccetera. E sono la libertà dal bisogno, potremmo tradurla libertà dalla miseria, perché la povertà è una scelta, la miseria no. Molti di noi hanno scelto di essere poveri e di vivere semplicemente, ma almeno un settimo o un ottavo dell'umanità che oggi vive sul nostro pianeta non ha scelto e non può scegliere se essere poveri o no. Sono nella miseria. E l'altra libertà da cui liberarci, è chiaro che è una autoliberazione, questo è molto importante, questo aspetto. Non c'è nessun intervento dal cielo. Gli uomini moderni sono capaci di fare da sé, insieme, ma da soli, no? Ce la facciamo con le nostre forze, tutti insieme, perché le mie forze di individuo non bastano. È la libertà dalla paura, che vuol dire libertà dalla guerra, libertà dalla violenza, che si attua attraverso una drastica riduzione degli armamenti. Quando Giovanni XXIII, nella Pacem in Terris 1963, dopo la crisi di Cuba, che è stata la crisi più pericolosa che il mondo abbia conosciuto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo Hiroshima, Nagasaki, dopo Auschwitz, eccetera, Giovanni XXIII fece questa proposta di disarmarci, un disarmo progressivo, che non vuol dire necessariamente totale, ma in questa prospettiva già designata da Roosevelt, cioè in modo che nessuno abbia la forza di sbattere il pugno sul tavolo e tirarti un pugno in faccia direttamente. E tu cadi al tappeto, cappò. Ecco, è questo il punto. Cioè non siamo degli utopisti, dice Roosevelt in fondo. Sappiamo molto bene che nel cuore dell'uomo abita la paura e per questo ci si arma, non si sa mai. Dicevano gli antichi romani, se vuoi la pace prepara la guerra. Leone 14esimo, 16, sì, buonanotte. Leone dice: se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Quindi investi non sulle armi, ma sulle organizzazioni internazionali. Bene, questo è il quadro. Andiamo a vedere una per una rapidamente queste libertà. Libertà di parola. Questo è un tema che ha una radice molto vicina e sono i grandi totalitarismi del XX secolo. In Europa se ne possono contare almeno 4. Andiamo in ordine cronologico. Italia, medaglia d'oro, arriva prima, 1922, fascismo, Mussolini, che diventa presidente del governo. Poi ci mettiamo quella che si chiamava Unione Sovietica, soprattutto nel 1931, quando Stalin, che è succeduto al primo rivoluzionario, che è Lenin, inaugura, vara una nuova Costituzione che dà grandi poteri al leader del Partito Comunista, Stalin, alla polizia segreta, e quindi trasforma uno Stato collettivista, socialista, in uno Stato totalitario, in cui chi la pensa diversamente dal leader viene mandato in Siberia. Spariranno alla fine della presidenza Stalin, che è durata quasi 30 anni, spariranno 700.000 dissidenti. Poi il Terzo Reich 1933 di Adolf Hitler, a differenza di Benito Mussolini che si impadronisce del potere sulla marcia su Roma, Hitler va al potere con libere elezioni, democraticamente, ma appena arrivato al potere realizza nel giro di 2-3 anni le cose che aveva promesso in campagna elettorale, per cui era stato tanto votato, e cominciano con un famoso discorso di Norimberga del 1935 le leggi razziali, dove con le leggi razziali non si colpiscono solo gli ebrei ma tutti i dissidenti del regime. Noi sappiamo che sono morti grosso modo 6 milioni di ebrei, sappiamo che forse i piani originari erano quelli di conquistare la Russia e di spedire tutti gli ebrei in Siberia. Benito Mussolini, che era in crisi economica e aveva bisogno degli aiuti della Germania, che era una grande locomotiva industriale, nel 1938 vara contestualmente con la Germania leggi razziali e pensa invece di portare gli ebrei italiani in Madagascar. C'è qualcuno malgascio qui? No, nessuno. Ok, perché era la terra di nessuno e quindi possiamo portare gli ebrei e scaricarli, no? Adesso in Africa si portano scorie di altro tipo, e allora quella era la spazzatura dell'Italia. E ultimo, il caudillo Franco nel 1939, dove dopo 3 anni di una sanguinosa guerra civile spagnola. Ma poi non contiamo, no? Tutti gli altri regimi totalitari, e non contiamo anche un elemento molto importante: era ancora il periodo coloniale, di quella prima brutalissima colonizzazione che vedeva grandi imperi europei, francesi, britannici, belgi, olandesi, ahimè italiani, inventori delle camere a gas in Etiopia, insomma tante cose. E allora libertà di parola ha questa origine di difendere il primato dell'individuo, e quindi si collegherà questo tema al discorso della coscienza che facciamo dopo. Ma poi c'è un'origine più remota. Diciamo, questo era il mondo di allora, di 90, 80, 100 anni fa. Un'origine più remota è molto più nobile, non per contrastare i totalitarismi, ma per affermare quello che dicevano i grandi padri dell'illuminismo europeo. Siamo alla fine del XVIII secolo, cioè siamo nel 1700. Ad esempio, Immanuel Kant, scritto con la K, filosofo tedesco che viveva in quelle regioni baltiche che oggi si chiamano Estonia, Lituania, a Königsberg, diceva questa cosa: bisogna avere il coraggio di osare, lui lo diceva in latino, sapere aude, abbi il coraggio di osare, nel fare che cosa? Nel fare un uso pubblico della tua ragione, cioè nel dire sempre pubblicamente davanti a tutti quello che pensi. Abbi il coraggio delle tue idee, chiaramente non gridate, non imposte, ma argomentate, ragionate, dialogate, e quindi immaginando che dietro a questa libertà di parole e di espressione c'è una società della tolleranza, una società del dialogo, una società inevitabilmente pluralistica, cioè dove sono ammesse non una opinione, quella del capo, ma tante opinioni. L'importante è che queste opinioni siano il più possibile libere da pregiudizi. Questo era il pensiero degli illuministi. Libertà di parola sì, ma ognuno deve vigilare su se stesso e eliminare i pregiudizi che trova dentro di sé. E poi dietro, andando molto molto indietro, ci sono le radici antiche della civiltà occidentale, che sono radici mediterranee prevalentemente, quindi radici nell'Europa del Sud e nell'Africa del Nord, e quindi anche nel mondo medio orientale, palestinese, fenicio, egiziano, mesopotamico. Ad esempio l'immagine di Atene, il luogo del libero confronto, l'agorà, la piazza, dove gli uomini maggiorenni e possidenti, quindi quelli che facevano lavorare gli altri, la mattina andavano in piazza, discutevano il problema del giorno e prendevano a maggioranza le loro decisioni. Quindi questa idea che le grandi civiltà riposano sulla libertà del pensiero, e che se in certi luoghi come la Grecia antica, come la Roma antica, si è sviluppata la civiltà con grandi costruzioni filosofiche, giuridiche, anche politiche, questo dipende proprio dalla possibilità di esprimere liberamente e compiutamente il proprio pensiero. Ma dobbiamo anche dire che dentro a questo esercizio della libertà di parole e di espressione c'è la parresia cristiana, quella franchezza che Luca ricorda come requisito fondamentale, dono dello Spirito, dei primi missionari cristiani, che non è usare le parole come se fosse un Kalashnikov, ma è usare le parole con lo stile di Paolo all'Areopago, Atti 17, cioè per trovare un punto di incontro con i propri interlocutori. E quindi capite molto bene che in tutte queste accezioni, in tutti questi significati, contro il totalitarismo, espressione libera e ragionevole del proprio pensiero, costruzione di una linea politica insieme o di una legge insieme, testimonianza della propria fede, La libertà di parola è esattamente il contrario della propaganda. Che cos'è la propaganda? Ti martello il cervello finché tu non mi dai ragione. E magari ti racconto anche delle verità girando la frittata, si dice in Italia, no? Quindi delle verità capovolte, te le faccio vedere come se fossero veramente delle verità purissime, cristalline. Secondo, libertà di ogni parola, di ogni persona di adorare Dio a modo suo, ovunque nel mondo. Qui c'è un tema molto importante che è oggetto di una discussione filosofica che comincia già nell'epoca antica. Ovviamente in pochi minuti non ve la riassumo neanche. La discussione è: per una società pacifica, sicura, che garantisce la libertà a tutti, è meglio il monoteismo o il politeismo? Un Dio solo vuol dire una verità unica, si diceva. Tante divinità che magari vengono anche rappresentate come capricciose, che si fanno i dispetti e lottano tutto il giorno fra di loro, però si pensava era la garanzia di una società pluralista. Abbiamo appena ricordato, no, che il pluralismo è fondamentale perché ci sia dialogo, libertà di parola e di espressione. E reagendo in particolare alle intolleranze delle grandi chiese europee, pensiamo alla Inquisizione nel 1500, 600, 700, eccetera, molti filosofi europei, a partire dal 1600, cominciano a parlare della necessità di una tolleranza religiosa. Cioè, questo vuol dire due cose. A livello sociale, ognuno ha diritto di coltivare la religione in cui è nato ed è stato educato. Poi, se vuole cambiare religione, è libero. Però lo Stato deve garantire a tutti questa cosa. Perché? Perché gli Stati europei di 400-500 anni fa, i grandi Stati nazionali che stavano nascendo, avevano ognuno una religione di Stato. Sei inglese, of course sei anglicano. Perché il re è anche il capo della Chiesa anglicana. Da Enrico VIII, 1525-30, questa diventa, no, una linea. C'è una guerra di religione che insanguina l'Europa, si chiama Guerra dei Trent'anni, si chiude con la pace di Vestfalia nel 1648, e il principio è, visto che c'erano guerre tra cattolici e protestanti, soprattutto luterani, ognuno deve professare la religione del proprio re o principe. Se il capo è cattolico, noi siamo tutti cattolici, ma se nel regno di fianco a noi il capo, il re, il principe è luterano, saranno tutti luterani. Ogni re la sua religione. Cuius regio, eius religio, diceva questo testo redatto in latino. E allora si cominciò a dire: ma no, la religione non può essere confusa con la politica, mescolata con la politica. Lasciamo che ognuno scelga liberamente nel proprio cuore, ecco di nuovo la coscienza, a quale chiesa vuole appartenere, come vuole adorare Dio, anche perché, dicevano questi filosofi del 6 del 700, anche Gesù Cristo. Nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, all'incontro con la Samaritana, aveva risposto che non si deve pensare ad adorare Dio a Gerusalemme sul Garizim, vi ricordate? Ma che bisogna adorare Dio in spirito e verità. Ma allora che cos'è questo spirito e verità? Ognuno segue l'inclinazione alla propria coscienza. Così metteremo fine alle guerre di religione e a quella terribile strumentalizzazione politica della religione che sono appunto le guerre. O tenete conto che quando Roosevelt diceva queste cose, c'era ancora molto viva la memoria della prima guerra mondiale, che era finita nel novembre del 1918, quindi 23 anni prima. I tedeschi erano andati in guerra contro inglesi e britannici e poi anche contro gli italiani, mettendo nello zaino il Vangelo nella traduzione di Lutero e sulla cintura dei pantaloni ci avevano scritto Gott mit uns, Dio è con noi, che è il nome dell'Emanuele. Non è semplicemente un'invocazione, no? Ognuno dice, il Dio degli eserciti difende. No, noi siamo quelli dell'Emanuele. Cioè c'era un messianismo militare. Non meravigliamoci che oggi il messianismo militare risalta fuori ad ogni buco. L'abbiamo seminato noi, europei, io non c'ero, ma insomma, chi è venuto prima di noi europei di oggi ha fatto questo lavoro. E quindi nel dire ognuno a modo suo non si vuole dire individualismo religioso, religioni supermarket, no? Ognuno va a fare la spesa, invece allora le chiese diventano dei grandi supermercati religiosi, ognuno prende e mette nel carrello quello che gli serve e si fa da solo la sua dieta religiosa, no? Se io sono vegetariano mica compro il salame, no? Comprerò così io dei fagioli, della verdura, eccetera. E viceversa, se io non bevo alcolici, comprerò dell'acqua, non una bottiglia di birra o di Sangiovese, ecco, capite? E quindi ognuno, ma non si vuole dire questo. Dopo, negli anni 60-70, ci sarà questa idea delle chiese, soprattutto in Occidente, diventate supermercato, dove uno transita da una chiesa all'altra a seconda di quello che gli conviene di più. E lì comincia quel turismo religioso che soprattutto nelle nostre parrocchie di città è molto molto conosciuto e molto di moda. Cosa si vuole dire invece con questo a modo suo? Cioè una religione che ha un marchio fondamentalmente antropologico. Cioè una religione che è dettata dalla coscienza, dove ognuno di noi, pur aderendo ad una chiesa istituzionale, ha il diritto alla epicheia. Che cos'è l'epicheia? A esercitare la selezione e quindi a rifiutare alcune verità di fede o di morale che ripugnano alla mia coscienza. In Italia c'è stato negli anni 60 un prete fiorentino che si chiamava Lorenzo Milani che esercitò questa epicheia. Era stato mandato in una piccola parrocchietta del Mugello in cima a una montagna dove non arrivava neanche la strada, e accogliendo a scuola i ragazzi che erano figli di contadini e di pastori e che non potevano avere un'istruzione perché la scuola del comune, del municipio era troppo lontana, con loro aveva maturato delle idee pacifiste. ed ebbe pochi mesi prima di morire una grande discussione con i cappellani militari sul problema se sia o no giusto per un cristiano fare la guerra. Bene, Lorenzo Milani, in un libro pubblicato con la sua morte e intitolato L'obbedienza non è più una virtù, sostenne che è pienamente legittimo per un cristiano, per lui prete cattolico, per un cristiano fare obiezione di coscienza al servizio militare. È un caso di epicheia, cioè io accetto del cattolicesimo tutto, ma non questa cosa. Cristo è la nostra pace, quindi non posso dire Cristo è la nostra guerra. No? Andrò a processo, ma la leucemia lo fulminò prima che i giudici italiani mettessero la sentenza. Allora questo vuol dire a modo suo. Cioè, in fondo noi abbiamo il diritto di personalizzare la fede a cui aderiamo. Questo, capite, è una moneta che ha due facce, no? Davanti e dietro. E però non ci meravigliamo che noi stessi, su alcuni aspetti teologici, morali, pastorali, siamo molto più coinvolti e altri ce li lasciamo scivolare addosso. In fondo anche noi facciamo parte di questo tempo in cui sentiamo il diritto di poter, no? Fare delle scelte. E quindi anche per la religione, come per il pensiero e l'espressione, siamo in un contesto pluralistico. Vi ricordate Evangelii Gaudium 2013, quando Francesco dice che la verità non è una sfera, ma è un poliedro, e quindi dipende da dove lo guardi, no? Io non vedo la copertina di questo libro, voi sì, e viceversa, se io giro il libro magari anche a rovescio, io vedo la copertina ma la vedo, non riesco a leggerla perché è rovesciata, no? Ognuno ha un punto di vista differente, e questo è legittimo averlo anche in materia di fede. Questo dice Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti, non è il Papa, eh? Però è interprete di una coscienza che sta crescendo, di una consapevolezza. Libertà dal bisogno e dalla paura, beh, questo chiaramente dice due cose molto importanti. Se le libertà di parola e di culto sono libertà e quindi diritti prima di tutto individuali, che gli stati e le società devono favorire, non contrastare, ma qui la persona viene prima e l'istituzione viene dopo, negli altri due, libertà dal bisogno e libertà dalla paura, prima vengono le istituzioni. Perché? Perché gli individui sono le vittime della miseria e del terrore. Vittime molte volte innocenti. Uno non ha nessuna colpa se è nato in un paese povero. Ma ecco cosa dice: misure economiche che assicureranno ad ogni nazione una vita di pace e una vita prospera, quindi di benessere per i suoi abitanti. È chiaro che qui Roosevelt, l'inventore del New Deal, una strategia di politica economica per risollevare gli Stati Uniti da quella terribile crisi finanziaria di Wall Street dell'ottobre 1929, ecco, pensa ad un aiuto che i paesi devono dare gli uni agli altri per aiutare i paesi più poveri a risollevarsi. Capite, siamo esattamente dall'altra parte del mondo rispetto all'idea che ci sono dei paesi poveri indebitati e noi paesi ricchi, invece che perdonare il debito, ciao Giubileo, oramai è finito anche questo e ci siamo tirato via dai piedi, capite? Invece che perdonare il debito in una logica giubilare, andiamo a prendere le risorse naturali e le risorse umane nei paesi poveri indebitati e li andiamo a prendere come risarcimento per i soldi che voi dovete. Qui chi c'è che viene da paesi africani francofoni, dove si parla francese? Bene, allora io non sono un grande esperto di economia, ma mi ha lasciato inorridito quando ho scoperto qualche anno fa che nei paesi africani francofoni, soprattutto quelli che appunto sono gli eredi del colonialismo francese, no, della République française, di questa liberté, égalité, fraternité che sventola su tutti i tetti di Parigi e non solo, c'è una moneta che viene emessa dalla Banca di Francia ed è la Banca di Francia che ha il possesso di buona parte delle risorse d'oro che sono la garanzia, no, per l'economia e di questi paesi africani ex francesi. È così, così proprio. Così, così, così. Ma abbiamo fatto questo caso, ma non possiamo chiaramente farne tanti altri, ma questo è semplicemente come dire in fondo in che direzione si va. Si va in una direzione che poi il mondo non ha percorso, cioè si va in una direzione della multilateralità, cioè dove ogni paese ha il suo diritto a combattere contro la miseria. E questo vuol dire che gli altri, specialmente i più ricchi, hanno il dovere, perché ogni diritto corrisponde a un dovere, hanno il dovere di aiutarlo, non di prosciugarlo, non di portare via, ma di favorire la crescita di quel paese. Queste idee entrano in una importantissima enciclica di Paolo VI, 1967, Populorum Progressio, da cui poi si è sviluppato un magistero sociale, sia di tipo universale che di tipo continentale o nazionale, che è ancora molto vivo oggi, soprattutto appunto nei paesi più poveri del mondo, un magistero cattolico nei confronti appunto di questa dimensione, cioè che il vero progresso è lo sviluppo, il vero nome della pace è sviluppo. No, questi erano i messaggi che Paolo VI lanciava oramai 60 anni fa. Sulla libertà dalla paura mi sembra che basta quello che noi ascoltiamo da radio, vediamo alla TV oppure navigando sulle tante pagine di cui è fatta la rete informatica mondiale. Ecco, basta questa cosa per dire noi abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada. Non possiamo semplicemente dire che con un aereo si costruisce un ospedale, no? Con un aereo da caccia si costruirebbe un ospedale, o che con una serie di bombe si potrebbero invece costruire delle scuole. Quando assistiamo a che cosa? Al fatto che i primi bersagli sono gli ospedali e le scuole. Pensateci un momento, non sto qui a dire dove, quando e perché, ma i primi bersagli sono le scuole e gli ospedali. E questo proprio perché c'è una antitesi di fondo tra la pace e la guerra, tra l'educazione alla pace e l'educazione alla guerra. Ecco, di questo credo che la lettura di Isaia che abbiamo ascoltato domenica mattina parlasse già abbastanza chiaro, no? Non si eserciteranno più nell'arte della guerra, punto. Bene, possiamo andare avanti e guardare allora alla e guardare allora al secondo link, coscienza. Allora io qui vorrei andare a leggere qualche cosa, vediamo un po' se riusciamo ad aumentare, eccolo qua, sperando che voi possiate vedere meglio, e andare a leggere qualche passaggio, poi nella traccia ci sono tutti i paragrafi di Gaudium et Spes e di Dignitatis Humanae in cui si parla di coscienza. Leggiamo e commentiamo il numero 16. Perché parliamo di questo? Perché anche della questione coscienza potevamo parlare citando un filosofo qualunque, scelto a caso, da Rousseau a Kant a Locke a Sant'Agostino eccetera eccetera, San Tommaso, cioè, tutti sono occupati di questo tema, ma la Chiesa Cattolica negli anni 50 vive una fase di trasformazione, io penso dappertutto, sia nei paesi dove il cattolicesimo era una religione antica di tradizione, sia nei paesi dove il cattolicesimo era una via nuova, recente, magari portata dai colonizzatori, ma proprio negli anni 50 piano piano si assiste al passaggio, no, dal clero europeo al clero autoctono, e quindi le comunità cristiane africane, indiane, latinoamericane eccetera eccetera cominciano a camminare con le loro gambe e a pensare con la loro testa e con il loro cuore. Bene, e allora è qui che, proprio per accompagnare questa grande trasformazione, questa trasformazione che vedeva anche i laici cristiani impegnati nella politica, nell'economia, non solo dentro alla Chiesa, che il Concilio Vaticano II sente il bisogno di inserire questo discorso che adesso leggiamo. Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi. Si legge abbastanza bene o ingrandisco di più? Si legge? Facciamo un altro passaggino così. Va bene. Allora, nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene, a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore. Fa questo, evita quest'altro. Beh, qui c'è un tema molto interessante, perché da una parte sentiamo l'eco di Romani capitolo 7. Mi trovo a fare il male, ma io so che dovrei, sono chiamato a fare il bene, ma non ci riesco. Povero me, chi mi libererà? Siano rese grazie a Gesù Cristo, eccetera. Quindi c'è questo tema. C'è Agostino nell'intimo della coscienza, quel luogo dove Dio fa udire la sua voce, per cui Agostino diceva a se stesso e ai suoi confratelli e ai cristiani della sua comunità di Ippona: non uscire fuori, ma cerca Dio dentro di te, perché quella voce che tu senti parlare parole umane è la voce di Dio che abita dentro di te. C'è tutto il tema paolino del cuore, tempio dello spirito, per cui c'è una forte somiglianza tra il concetto biblico di cuore e il concetto moderno di coscienza. E quindi il luogo di una legge, di una legge. E qui c'è un altro tema molto importante da un punto di vista pneumatologico, che è il tema della Pentecoste. cioè di una legge non più scolpita nella pietra, come le 10 parole, ma una legge che è scritta nel cuore, no? E quindi sentite nell'intima coscienza, cioè nel cuore, l'uomo scopre una legge. Una legge che non è fatta di divieti, quelli vengono dopo, ma è fatta di proposte, di parole di vita. Se vuoi, vieni e seguimi, se vuoi. Quindi sentite questo aggancio con la libertà, perché il se vuoi è uno che mi mette nella condizione di decidere liberamente che cosa voglio fare della mia vita. Continuare a camminare da solo oppure camminare con il Maestro, con Gesù e col Vangelo. Una legge, una voce, sentite, no? Quindi legge, voce, non è una legge impersonale, ma è una voce e quindi è una relazione umana. Una voce che mi umanizza, che mi fa diventare più umano. No, questo è il senso della coscienza, che chiama sempre ad amare, cioè a fare il bene e a fuggire il male. È chiaro che dopo diventa, qui subentra il divieto, ma in seconda battuta, ama e quindi evita il male. Qui c'è un punto importante. L'antropologia cristiana, che moderna, contemporanea, che la Gaudium et Spes recepisce e mette in queste frasi che abbiamo appena letto, si differenzia rispetto al concetto di coscienza, che ha una parte dell'antropologia moderna che noi chiamiamo liberale. Ad esempio John Locke, filosofo inglese, il quale fondamentalmente dice: la coscienza ha un unico grande comandamento, ve lo dico in latino poi lo traduco, neminem ledere, cioè non fare del male a nessuno. Ma non basta, dice il concilio, non basta astenersi dal male, no? Perché se tu trovi un homeless che ti chiede un aiuto, astenersi dal male vuol dire non trattarlo male, non prenderlo a calci o a male parole. Ma amare vuol dire un'altra faccenda. Chi sei? Cosa fai? Perché sei qui? Cioè, prendersi cura è il samaritano. È il samaritano, la cura. Ecco, è questo l'elemento fondamentale. E quindi potremmo dire che la consapevolezza della coscienza morale può prendere due strade. Il concilio rappresenta la strada del samaritano, del prendersi cura. Chi è stato il suo prossimo? Chi ha avuto cura di lui? Nel mondo moderno, mondo liberale, con una parola che si chiama merito, che è una parola molto iniqua, si dice: chi ce la fa, ce la fa, e chi non ce la fa, amen, pazienza. La coscienza dice che ci ha provato, ma come canta una canzone italiana di un po' di anni fa, uno su mille ce la fa, e gli altri 999 guardano. Non c'è niente da dire. Ecco, dentro la questione della coscienza c'è questo grande problema. La coscienza è individuale, sì, ognuno ha la sua, ma la coscienza è anche individualistica o la coscienza è relazionale? L'idea della voce parla di una dimensione relazionale della coscienza. Cioè il bene e il male dobbiamo valutarlo insieme. E quindi c'è bisogno di tempo e di luoghi e di persone capaci di educarci a questa valutazione sociale, condivisa, del bene e del male. Capite? Attenzione, qui non si parla di una coscienza giudice, ma di una coscienza guida, la voce che chiama sempre ad amare. Può essere la voce di un maestro, la voce di un genitore, la voce di un testimone, ma è la voce di Dio che chiama, non che stanga. Brutto farabutto, cosa hai combinato? Capito? Allora, a questo punto c'è la questione dell'obbedire alla coscienza. Vi avevo citato Don Milani. Lui ha dovuto obbedire alla sua coscienza. E siccome da cittadino italiano aveva lungamente letto e meditato quello che c'è scritto nella Costituzione della nostra Repubblica, all'articolo 11, che l'Italia ripudia la guerra come mezzo, come strumento per risolvere le controversie internazionali. E quindi a questo punto, se rifiutiamo la guerra, non ci rimane altro che il negoziato di pace come via per risolvere le questioni internazionali. Non ci rimane altro che aderire attivamente alle organizzazioni internazionali e quindi di mettere in piedi dei progetti di collaborazione multilaterale. E quindi, mosso da queste cose, reagisce, obbedisce alla sua coscienza. Ha fatto bene, ha fatto male. Nell'Italia degli anni 66, 67, 68 c'era molto fermento su queste cose. Oggi si parla di ripristinare anche in Italia, come in Germania, come in Francia, come in altri paesi, la leva militare, facoltativa, obbligatoria, ma è questione di parole, no? Tutti a fare i soldati e le soldatesse, modello di alcuni paesi del Medio Oriente che appunto impongono la naia a tutti quanti. Bene, e cosa deve fare un cristiano? Cosa deve fare un essere umano davanti a queste sfide? Ecco, allora il senso della coscienza, e qui c'è appunto da operare una grande distinzione. Coscienza individuale o coscienza relazionale. Perché se noi optiamo, come fa Gaudium et Spes, per una visione relazionale della coscienza, allora quello che segue, che adesso leggiamo, ha un senso. In una visione individualistica, attenzione, c'è un problema, e lo diciamo subito qual è il problema, che un individuo da solo, in una società di massa, dove i messaggi che arrivano alla nostra coscienza sono dei veri bombardamenti mediatici, un individuo da solo soccombe, pum, come un pesce, pancia all'aria, non ce la fa. Ecco allora l'esigenza, no, di una coscienza condivisa nel dialogo, non nel bombardamento, nel martellamento, che facendoci vedere, per continuare l'esempio della guerra, tutti i giorni dei morti ammazzati, ci dà un po' l'impressione di essere dentro un grande videogame, dove muoiono per finta e dove uno ha un numero infinito di vite, capitasse a lui, può sempre ricominciare il gioco. Ecco, noi abbiamo questa percezione oggi. E quindi vedete il pericolo, no, di una coscienza individualistica è quella di essere una coscienza molto fragile, molto vulnerabile, facilmente manipolabile, usando che cosa? Le due armi che dicevamo prima, la miseria e la paura. La miseria e la paura. E guardate che anche nella ricchissima e opulenta Europa, oggi queste due cose, miseria e paura, sono insieme, insieme. Se alcuni milioni di italiani, diciamo più del 10%, non riescono ad arrivare alla fine del mese, se molti italiani sono spaventati, io dico dell'Italia perché sono le statistiche che ho guardato, sono molto spaventati di quello che potrebbe accadere nel futuro, ma proprio per questo sono convinti che bisogna dare una risposta forte, no? Armata. E questo è il punto. Ci siamo isolati. Una pecora fuori dal gregge è una pecora morta. Bene, ci sono tante altre cose da leggere, ma su questo ci fermiamo, non possiamo fermarci. E leggiamo semplicemente questo. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore: obbedire è la dignità stessa dell'uomo. E secondo questa dignità sarà giudicato. Quindi, cosa c'è dietro questa obbedienza? Il Vaticano II non ha in mente una chiesa fatta di pecoroni. Ha in mente una chiesa fatta di uomini, donne, adulti, capaci di riflettere con la propria testa, di amare secondo la propria coscienza, capaci di quella obbedienza che è nella struttura stessa dell'essere umano, in quanto aperti alla realtà, aperti alle relazioni con gli altri. E dentro a questa apertura c'è un grande fondamento: se hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Poi la possiamo dire in mille modi, avete capito? Non è che Agostino mi stia più simpatico di Tommaso o di Pascal o di chi volete voi, insomma, ecco. Assolutamente, ma semplicemente per intenderci. E quindi questo è molto importante. E l'ultima frase con cui si chiude questo numero 16: non si può dire questo quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato. Allora, qui c'è tutto il tema della massificazione, cioè del diventare ciechi e sordi, ciechi da non riuscire a vedere i segni che interpellano la nostra coscienza, sordi da non riuscire ad ascoltare la voce che parla nella nostra coscienza. E tante volte è la voce dei poveri attraverso cui Dio parla, è la voce degli innocenti che soffrono ingiustamente, è la voce di coloro che sono stati esclusi, dimenticati, buttati via, no? Nelle tante discariche umane che sono le carceri, e non solo le carceri. Un altro tema molto interessante sulla coscienza è la dichiarazione Dignitatis Humanae. Tenete conto che sia Gaudium et Spes che Dignitatis Humanae sono arrivate allo scadere del Concilio. Il Concilio si è chiuso l'8 dicembre del 65, 8 dicembre 65? 60 anni fa? Ah,
65.
E quindi facciamo una scommessa? Vediamo in quante comunità cristiane l'8 dicembre si ricorda la chiusura del Concilio. Vediamo. Se la volete vincere, se la vogliamo vincere, bisogna che almeno noi le ricordiamo. Bene, sia Gaudium et Spes che Dignitatis Humanae sono arrivate il 7 dicembre. proprio su un filo di lana, no? Al photo finish, prima che si chiudessero le porte, trac, per il rotto della cuffia. Bene, allora qui ci sono tre numeri, 1, 2 e 3, che sono uno più bello dell'altro e parlano soprattutto della libertà religiosa, come libertà di coscienza. Perché vi invito a leggerli? Perché sono la interpretazione del ciascuno a modo suo, che non è ciascuno come gli pare. O se volete citare il Sodalla, ciascuno come gli va. Ok? Allora questo è molto molto interessante. E qui c'è un elemento che è importante, ad esempio leggiamo il numero 2, la seconda parte, dove si parla ancora della dignità dell'uomo. Coscienza è la dignità dell'uomo. Sopprimere la coscienza vuol dire togliere alle persone la loro dignità, cioè trasformarle in oggetti, in strumenti che possono essere usati e quando si rompono buttati via. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani in quanto persone sono dotati di ragione, di libera volontà, sentite come i temi si richiamano, e perciò investiti di personale responsabilità, e sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale, la coscienza, tenuti a cercare la verità, per prima quella concernente la religione. Qui sentite, entra un elemento che c'è anche nella Gaudium et Spes, ma qui è esplicitato meglio, la coscienza come responsabilità. La parola responsabilità vuole dire due cose. Dal latino respondeo, rispondere. E quindi la coscienza non è mai il giocatore di tennis che fa il servizio, che dà la battuta, o di pallavolo, che ha la battuta. La coscienza è sempre la risposta ad una voce, quindi rispondeo. E questo ci dice che nell'impegno morale non siamo soli al mondo, mai, perché può essere la chiamata di Dio, ma tante volte è il grido di un povero. Altre volte è il silenzio di un ammalato dimenticato, altre volte è uno straniero deportato per il semplice fatto che chissà dove è finito il suo permesso di soggiorno o la sua richiesta di rinnovo, eccetera, eccetera, no? Bene, allora è un rispondere. Ma la parola responsabilità, e questo lo dobbiamo a un filosofo ebreo, tedesco, naturalizzato statunitense, che si chiama Hans Jonas, scritto con la J, Jonas, un bellissimo libro del 1979 che si intitola Il principio responsabilità. La parola responsabilità. Cosa vuol dire responsabilità per Jonas? Pensare al dopo di noi, a chi verrà dopo di noi. Allora, per chi di noi viene dall'Africa, non dico niente di nuovo. La comunità umana è una famiglia dove ci sono gli antenati, noi che siamo qui e quelli che vengono dopo di noi. Facciamo tutti parte della stessa comunità. Ma per noi europei è dura la faccenda. Pensare che chi viene dopo fa parte della nostra famiglia, anche se nascerà fra 50 anni. È molto difficile questa cosa. Bene, la parola responsabilità personale vuole dire che questa domanda sul dopo di noi ce l'abbiamo tutti. E non si può dire tocca al mio vicino. Ce l'abbiamo tutti. E non possiamo vivere come se noi fossimo gli ultimi dei Moicani, cioè l'ultima generazione sulla terra, Non possiamo vivere, come diceva il re di Francia Luigi XV, dopo di me il diluvio, dopo di me la catastrofe, tanto io sono morto e chissene. Capite? Allora è questo il punto dove trovare la radice della responsabilità. E Dignitatis Humanae dice, beh, la radice della responsabilità è l'obbligo di cercare la verità. Perché quando tu ti metti in cerca della verità, non troverai la verità tutta intera, ma anche solo dei pezzettini di verità accenderanno il tuo cuore, la tua intelligenza, ridaranno vita alle tue mani paralizzate. E siccome la coscienza non è un fatto solo personale, ma essendo personale è condiviso, persona uguale relazione, di nuovo, allora è chiaro che nel cercare la verità la cercheremo insieme. E insieme con chi? Noi quattro gatti che andiamo in chiesa, certo, ma insieme con tanta altra gente, amati dal Signore, anche se noi li amiamo un po' meno di come si amiamo fra di noi, che sono gli uomini, le donne, i popoli, i dimenticati, eccetera. Capite? Questo diventa la dignità umana. Cercare la verità insieme. Ognuno porterà la sua prospettiva, ma se seguiamo l'indicazione di Giovanni XXIII, cercare quello che unisce, trovare i punti di convergenza, e beh, smetteremo di essere dei cani sciolti, degli individui isolati, dei navigatori solitari in mezzo all'oceano, ognuno per conto suo, no? Ognuno perso dentro ai fatti suoi, come cantava un altro cantante della nostra terra che si chiama Vasco Rossi. Allora, questo è un elemento molto importante, dove la ricerca della verità comprende anche la ricerca di quella domanda di senso che ci apre a cercare le tracce, i segni della presenza di Dio nella vita personale e sociale, no? In primis, dice, prima di tutto quella concernente alla religione. E questo diritto di cercare la verità e di cercarla insieme e di cercarla anche nella direzione di Dio, questo è un diritto per tutti, deve essere garantito a tutti. Perché se si impoverisce la verità, la coscienza piano piano si spegne. Perché la verità è come la benzina della coscienza, tiene in movimento il motore. È come il gas che fa andare il riscaldamento delle nostre case nei mesi invernali. Se uno chiude il rubinetto, il bruciatore si spegne. Ecco, è questo il punto che secondo me è molto molto importante. E quindi il fondamento dell'etica è la ricerca della verità e del bene, una ricerca che è aperta in tutte le direzioni e che può essere svolta solo insieme. E quindi in questo senso capiamo anche perché questo slancio ad essere chiesa missionaria. Voi chiamate la Chiesa della Soglia come Congar, Chiesa in uscita come Francesco, eccetera, eccetera. Si possono usare tante immagini, non importa. Ma la cosa importante è questa, che la ricerca della verità venga fatta insieme. Insieme. Lì scopriamo la grande dignità dell'uomo e scopriamo la responsabilità che allora a questo punto è doppia. Ricevere da chi ci ha preceduto il dono, vivere questo dono insieme per l'oggi con cura per tutti, gli uni verso gli altri, e trasmetterlo a chi viene dopo di noi. Questo è il movimento che, se si interrompe, l'umanità perde la propria coscienza, cioè perde la capacità di cercare il bene e la verità nella vita di tutti i giorni. Bene, andiamo all'ultimo, così poi cerchiamo di concordo, benissimo. Leonardo Boff, o Boffi se volete dire alla brasiliana, è figlio di emigranti che vengono dal Veneto, quindi c'è un pezzettino di Italia. Sì, noi diciamo Boff in Italia, non... anche in Brasile, va bene, si vede che sono io che sono stato in posti in Brasile dove la F finale non si diceva mai, ma si diceva sempre una vocale. Va bene, e Leonardo Boff, francescano, poi è uscito dall'ordine per varie traversie che non stiamo a ricordare, anche perché sono cose tristi, non dobbiamo intristirci il nostro cuore. Vi ho messo qui un suo testo breve, recente, vedete, è del gennaio di quest'anno, verso un'ecoteologia della madre terra. Allora, come avete visto fino adesso, noi abbiamo in qualche modo ripensato delle parole bibliche molto importanti: libertà, coscienza o cuore. Ci è chiesto anche di ripensare, ma non per buttarla via, ma per valorizzarla, un'altra parola importantissima, che è la parola creazione, che molte volte noi confondiamo con la parola greca, la parola, in realtà natura è una parola latina, ma che traduce il greco physis. Perché le due cose non vanno confuse? Non vanno confuse perché il mondo biblico conosce la creazione, cioè conosce l'agire di Dio nel mondo, e conosce la creazione come una creazione continua, cioè Dio non si è mai fermato. Il tempo, scandito dal ciclo settimanale, il tempo è il tempo in cui Dio continua ad agire con sapienza in questo mondo, che è proprio il panorama, lo specchio, il riflesso della sua grande sapienza. E allora qui c'è un tema molto importante dentro alla questione della natura, ovvero della creazione, cioè alla ecoteologia, che è il tema di decolonizzare il nostro pensiero teologico. La prima volta che sono andato in Brasile, il mio portoghese era e rimane abbastanza sgangherato, sono rimasto così, era più di 25 anni fa, abbastanza stupito da come in portoghese si dice onnipotente, todo poderoso, cioè che può fare tutto. Poi, se ci penso, anche l'italiano onnipotente vuol dire la stessa cosa, no? Ma sai, quando stai un po' dentro ai panni di un altro, ti accorgi di cose che magari dentro le tue scarpe non senti. E allora qui dobbiamo effettivamente pensare cosa vuol dire che può fare tutto, che è onnipotente. Vuol dire che è benevolo? Vuol dire che è presente? Vuol dire che è impegnato con noi? Che anche quando noi non stiamo dalla sua parte, lui sta dalla nostra? e quindi sta dalla parte di quella dignità dell'uomo che noi molte volte abbiamo calpestato perché abbiamo tacitato le nostre coscienze, perché abbiamo usato la nostra libertà pensando di avere solo delle libertà di, e ci siamo dimenticati di avere anche delle libertà con e delle libertà da, che dobbiamo realizzare insieme, eccetera. Ecco, allora qui sul tema della creazione e della natura noi abbiamo da fare un grande lavoro, cioè di provare a pensare e a guardare il mondo mettendoci dalla parte dei più fragili e dei più deboli, cioè di quelli che sperimentano la debolezza di Dio nella creazione. Questa è un'idea rabbinica, che Dio per creare il mondo si è ritirato per lasciare al mondo lo spazio di crescere. Ad esempio Simone Weil, una filosofa ebrea francese molto vicina al cristianesimo, resistente contro il nazismo eccetera, è morta esule in Inghilterra nel 1943, ha questa idea. Bene, allora a questo punto l'idea di creazione va di pari passo con quell'idea di responsabilità che abbiamo sentito dalla voce di Hans Jonas dopo di noi, la preoccupazione per chi viene dopo di noi, per chi abiterà il mondo dopo di noi. E decolonizzare il pensiero sulla creazione vuole dire dare un'altra parola a quella parola che c'è in Genesi 1, dominate la terra. Questo è il problema, cioè smettere la logica dei dominatori, dei conquistadores, e indossare invece i panni delle creature, cioè dei deboli, di coloro che togli loro il respiro e si muoiono, mandi il tuo spirito e rinnovi la faccia della terra. E quindi di ragionare non più pensando che il mondo gira intorno a noi umani e che noi abbiamo diritto di vita e di morte su tutta la creazione e su tutta la vita che c'è dentro la creazione. E quindi il pensiero di Boff e di tanti altri che poi in ogni parte della terra hanno messo mano anche con la cultura dei loro popoli a questo tema della creazione e della natura, ci aiuta moltissimo proprio a esercitare in maniera consapevole questa responsabilità per il dopo di noi, non da dominatori ma da giardinieri, da custodi. Tra l'altro questo tema oggi è un tema bellissimo perché è un tema ecumenico, di grande incontro con i nostri fratelli riformati, ortodossi, eccetera. È un tema ecumenico anche nel senso di incontro con altre religioni, altre comunità religiose, magari che vivono qui o vivono là dove noi abitiamo, insomma. Quindi davanti, di fianco a casa nostra. Questo è un tema molto importante anche perché è un tema che ha un grande rilievo pubblico. Cioè noi non possiamo pensare che le nostre riflessioni antropologiche, teologiche, spirituali, eccetera, eccetera, debbano restare chiuse dentro un recinto. La libertà di parola non è solo un diritto, ma è anche un dovere. E quindi abbiamo il diritto e il dovere di parlare di che cosa ne stiamo facendo di questa casa comune, che è la nostra madre terra, per usare le parole di Leonardo Boff.
Grande madre,
sì, infatti. E quindi questo mi sembra che sia un elemento molto molto importante. E quindi in questo possiamo anche uscire dalle nostre catacombe o dalle nostre sagrestie. Possiamo trovare un terreno comune di incontro con tanti uomini e donne e avviare un dialogo sulla terra. E un dialogo per la terra. A cominciare da quello che succede nel cortile di casa nostra. Allora, in questo senso, capiamo anche perché, e la prima volta che l'ho preso in mano mi ha molto meravigliato, in questo testo, Che cosa è l'uomo, c'è una lunga sezione, da pagina 114 fino a pagina 125, dedicata agli animali in aiuto all'uomo. È inserita nella parte dove si parla del lavoro, ma è inserita in una sezione più generale che si intitola L'essere umano nel giardino, facendo anzitutto una esegesi di Genesi 2:8-20, probabilmente, non so se ne avete parlato stamattina, ma comunque è il tema, no, del giardino dove Adamo riceve in dono Eva e quindi comincia, no, la vita, comincia la vita e cominciano anche i problemi. Allora, qui c'è questo tema che secondo me è un tema veramente decisivo, perché è il tema attraverso cui possiamo superare anche delle parole che ancora appartengono ad un linguaggio tecnocratico. Ad esempio, quando noi usiamo la parola sostenibilità, che cosa intendiamo?
La sostenibilità energetica.
Energetica, cioè ridurre i consumi. È ridurre le emissioni di combustibili fossili. Cosa diciamo con questa parola sostenibilità?
Molte volte si intende in senso industriale, non in altro senso.
E quando io dico parrocchia sostenibile?
Parrocchia?
Sì, beh, c'è un movimento che si chiama parrocchie sostenibili.
Vuol dire sì.
Sì, beh, ma comincia dalla Germania, c'è un gallo verde sul campanile come esempio del sì. Sapete di quei galli che girano, ruotano secondo come tira il vento, no? E come segno dell'adesione a questo movimento, ma c'è anche in Italia, insomma, anche nella mia diocesi, che è Modena, Nonantola, Carpi, insomma, c'è questo movimento molto.
Quale vita può avere? Quale futuro?
Quale futuro? Se le persone che fanno parte di questa parrocchia sostenibile sono valorizzate nelle loro capacità o se sono troppo spremute, per cui a un certo punto sono come dei limoni da buttare via, se questo luogo è un luogo sostenibile dal punto di vista delle relazioni umane, o se invece è una camera gas, così chiusa che l'aria è diventata irrespirabile. Capite? Cioè, la parola sostenibilità è una parola che noi tante volte utilizziamo solo in senso industriale. Attenzione, perché il linguaggio dà forma alla realtà. E quando noi usiamo per le parrocchie la parola sostenibilità solo nel significato industriale,
soldi,
ma soprattutto, attenzione, diventiamo come quelle industrie che fabbricano un prodotto che non ha più mercato. Fuori dalle ceramiche di Sassuolo ci sono delle montagne di piastrelle non vendute. Interroghiamoci, no? Sulla sostenibilità del nostro lavoro, no? Corriamo per il mondo intero per fare un proselito e poi quando l'abbiamo fatto lo rendiamo figlio della Geenna. Non sono parole mie, l'avete capito. E quindi interroghiamoci sulla sostenibilità, cioè è un nuovo modo di pensare che si mette al centro l'uomo, coscienza, libertà, ma mette al centro il relazionale, dove nel relazionale c'è tutto. Tutto sta connesso, scrive Francesco nella Laudato Si, no? E in questa connessione di tutto con tutto che cosa c'è? C'è il fatto che attenzione alle relazioni, attenzione a progettare la vita in modo da valorizzare le relazioni che aumentano la vita e da ripensare quelle relazioni che invece affogano la nostra vita, no? Che la annientano, che la rendono irrespirabile, invivibile. Qui c'è un grande tema, sulla condizione di chi opera nella chiesa, di chi opera nella scuola, di chi opera nella fabbrica, di chi opera nel commercio, di chi opera nella politica. Noi diciamo siamo stressati, sono un pelo dal burnout, eccetera, no? Questo è il no. Allora, natura, responsabilità, ambiente, madre terra, vuole dire questa dimensione. Altrimenti, se noi non abbiamo questa visione globale, rischiamo di diventare dei fanatici. Cioè, andiamo a tirare su la plastica che c'è nei nostri torrenti, nei nostri fiumi, ma non ci accorgiamo della persona anziana che vive con noi o di fianco a noi, eccetera, capite? Dopo diventa una ecologia a senso unico. Abbiamo bisogno, e qui fu soprattutto Benedetto XVI a ricordarcelo, abbiamo bisogno di una ecologia umana che stia alla base delle altre dimensioni dell'ecologia. È infatti terra madre. La natura è qualcosa di impersonale. La terra madre ha una cura per noi e chiede che alla cura noi rispondiamo, responsabilità, con altrettanta cura. Ecco, noi abbiamo perso o rischiamo di perdere questa dimensione originaria. La terra si prende cura di noi. Anche questo io l'ho imparato grazie ai miei studenti africani che hanno fatto una tesi di licenza o di dottorato su temi di carattere di ecoteologia. E mi hanno detto: voi europei siete proprio limitati, pensate di dover fare tutto voi, quindi che la cura del creato tutto dipende da noi esseri umani, va bene, ma vi siete dimenticati il primo pezzo, che è la madre terra che si prende cura di noi. E allora c'è qualcosa che non funziona. No, è così. E allora, questo io credo che sia un tema su cui abbiamo bisogno veramente di scavare, di ritornare. Abbiamo qualche minuto adesso per interventi su tutti questi temi.
Volevo chiedere, ecologia umana è sinonimo di ecologia integrale?
Ecologia umana è un pezzetto dell'ecologia integrale. Perché l'ecologia integrale, come dice l'aggettivo, prende tutto. Tutto. Ok. Allora, io credo che ecologia umana è il reciproco di ecologia ambientale. Cioè, si gioca su questo binario. Si può partire dall'ecologia ambientale, ma poi bisogna finire dall'ecologia umana. Si può partire dall'ecologia umana, ma l'uomo è il suo ambiente, no? Noi siamo legati a doppio filo con il nostro ambiente. E quindi come possiamo prenderci cura dell'ambiente se non ci prendiamo cura di noi? Come posso prendermi cura di me se non mi prendo cura degli altri e viceversa? Questo lo dico perché il mio difetto è che mi prendo cura degli altri, ma tante volte mi dimentico di prendermi cura di me. Chiusa parentesi. Io dico che è la malattia professionale di un prete, come è la malattia professionale di un medico, eccetera.
Medico, cura te stesso.
Sì, esatto, cura te stesso. Ricordati che se vuoi amare gli altri devi avere cura anche di te. E allora, in questo senso, però, tutto questo è correlativo. Una cosa implica sempre l'altra e l'insieme fa l'ecologia integrale. Ma capite molto bene che l'ecologia integrale è il nostro traguardo, non è il punto di partenza. I punti di partenza sono infiniti. L'importante è che ci ricordiamo che nel menù ci deve essere tutto, altrimenti rischiamo di essere molto unilaterali. E quindi mentre copriamo le spalle, i piedi rimangono scoperti. Invece la coperta deve essere, no, ampia. Prego.
Quale credito possiamo dare al concetto di ascolto per quanto riguarda libertà, coscienza e natura?
Beh, il concetto di ascolto è un concetto importantissimo, perché queste tre dimensioni, libertà, coscienza e natura o creazione, non siano vissute in maniera individualistica, solitaria. Ma il concetto di ascolto va integrato con un'altra parola, che è la parola empatia. No, qualcuno parla di ascolto empatico, no? Oppure di intelligenza affettiva. E questo mi sembra che sia... A che ora finisce, scusate? Perché temo sempre...
Forse adesso.
Benissimo, ai 50. Benissimo. Allora, la parola è empatia, che va aggiunta alla parola ascolto. Cioè, ancora ritorniamo a una dimensione del cuore, cioè del coinvolgimento personale. Dove il coinvolgimento, però, attenzione, è sempre un coinvolgimento che lascia esistere l'altro. E quindi prima di rivendicare la mia libertà devo riconoscere la libertà tua o vostra o nostra, perché altrimenti andiamo in conflitto. E quindi devo accettare che la tua interpretazione dell'umano o la tua interpretazione della fede o della vita possa essere molto diversa dalla mia, ma in questo ascolto empatico diventa legittimo essere diversi. Anzi, la questione difficile ma decisiva è diventare convergenti. Quindi la parola è differenza convergente. Bene, grazie.